frappuccino e sandwich di Starbucks o uova e bacon per colazione. A pranzo un bel menù del McDonald's e a cena una pizza scaldata al microonde e una birra. Per un totale di chilocalorie che sfora e di gran lunga le 3300 al giorno, contro una media consigliata di 2000 chilocalorie per un adulto medio. Dopo avervi presentato questa tavola imbandita, adatta agli stomaci più forti e che meno soffrono di acidità, so già di avervi messo fame. O forse disgustato. Ma so anche cosa potreste immaginarvi. Ovvero una food challenge. Oppure la dieta giornaliera di un John Doe qualsiasi, che fa il postino e abita in West Virginia. Perché sì, ammettiamolo, il nostro stereotipo preferito della popolazione statunitense è figlio di Super Size Me, Homer Simpson e il professore Matto. In pratica l'americano medio che ci immaginiamo è una sorta di Peter Griffin. Per fortuna però, la realtà è un po' diversa, ma non si discosta così tanto da quelle 3300 kcal al giorno. Infatti, la media di calorie che un adulto medio statunitense, il nostro John, ingerisce ogni giorno, ammonta a 2638, comunque ben al di sopra delle 2000 consigliate. Quindi non è forse un caso che negli Stati Uniti 115 milioni di persone siano considerate obese, ovvero con un indice di massa corporea, peso fratto altezza al quadrato, questa è la formula, che supera il valore di 30. Un numero spaventoso, che tuttavia va al di là del nostro stereotipico John. Certo, gli Stati Uniti sono un paese McDonald's, KFC, Subway e Taco Bell centrico, e in cui il cibo è disponibile giorno e notte, un luogo dove John può ingozzarsi da mattina a sera, insomma. Ma anche in Regno Unito, Germania e Italia esistono dovunque fast food e supermercati aperti H24. E non pensiamo soltanto ai franchise d'oltreoceano, ma anche alla pizza al trancio, quella da sporto, il kebab e i panzerottoni strafritti che si possono comprare per strada. Ma per cominciare a capire cosa c'è di diverso e cos'è che ha portato lo stato più ricco del mondo ad essere rappresentato come tutto tranne che il ritratto della salute e dove il 70% della popolazione è sovrappeso, bisogna visitare la città natale del nostro John, dove fa il postino e si nutre a suon di Big Mac e Reese's. Sto parlando di quella che nel 2008 è stata definita la città più obesa di tutti gli Stati Uniti, Huntington, in West Virginia. Abitanti 46.000. Cittadini con indice di massa corporea sopra 30, ben più di 20.000. Io sono Andy. Potrei definirmi un curioso cronico, e da 7 anni giro il mondo a caccia di storie sorprendenti proprio per andare a colmare questa mia insaziabile sete di nuove informazioni. Questo è Apnea, il podcast settimanale in cui vi racconto proprio quelle storie, vissute sulla mia pelle e che più mi hanno colpito. È una fresca mattina di tardo inverno. Gli alberi stanno per fiorire. E i sempreverdi stanno per perdere la neve dalla loro cima. È sabato e il nostro John, 40 anni, professione postino e scapolo, si gode il suo giorno di riposo. E proprio questo giorno, il sabato, è anche l'unico momento in cui può andare a fare la spesa. Così, dopo aver fatto una ricca colazione con toast, uova strapazzate e panino con burro e marmellata, John sale sul suo pick-up e si dirige spedito verso il Walmart più vicino. Nonostante il clima tutto sommato caldo, per strada non c'è anima viva. Strano, molto strano per un fine settimana dove tutti gli americani dovrebbero affollare i fast food. Eppure, Huntington, la città più grassa d'America, è deserta. Nei locali non c'è nessuno, i ristoranti sono praticamente vuoti, passano pochissime macchine e sembra quasi di trovarsi in un set cinematografico. Nello specifico in quello di Truman Show, dove però il protagonista è John e qualcuno lo sta guardando e giudicando dall'alto, mentre va a comprare le sue 2638 kcal da consumare entro la fine della giornata. La vera domanda a questo punto è: dove sono tutte le persone con indice di massa corporea sopra 30 che abiterebbero in questa città? O meglio, dove sono finiti tutti quanti? John in realtà non sta guidando, anzi sta metaforicamente slittando su un iceberg grande quanto tutti gli Stati Uniti d'America. Esattamente, perché se escludiamo New York, Los Angeles e poche altre grandi città, questa situazione si presenta ovunque nel paese. E l'obesità americana non è soltanto questione di fast food e scelte fatte da singoli individui, ma è anche questione di cultura e di un mix di quattro macrofattori, che chiameremo zoning, protesi, multinazionali delle calorie e bottom half. E so che queste parole per adesso vi diranno poco o nulla, ma vediamo di riallacciare il nastro. Partiamo con la prima, lo zoning. Quando immaginiamo una città americana, pensiamo che sia sensibilmente diversa dalle nostre città europee. Ed è vero, ma non è sempre stato così. Inizialmente, infatti, le cittadine americane erano simili alle nostre. C'era un piccolo centro storico creato attorno a una strada, dove coesistevano attività commerciali, negozi, uffici, luoghi di aggregazione come ristoranti e cinema, e abitazioni. Lo Stato chiamava queste zone Mixed Area. Eh sì, negli Stati Uniti degli anni 20 tutto era a misura d'uomo e tutto poteva essere raggiunto a piedi, un po' come nei nostri centri urbani. All'epoca il problema dell'obesità era praticamente inesistente, sia per una questione di disponibilità alimentare, sia perché la gente aveva una vita molto più attiva. Poco dopo, però, tutto comincia a cambiare. Quando un tale Henry Ford si fa venire in mente un'idea per produrre le prime autovetture su scala industriale. Ma per incentivare l'acquisto di questi nuovi prodigi della meccanica bisognava tuttavia creare una necessità. Un bisogno. D'altronde, che cosa se ne sarebbero fatti gli americani di un trabicolo a quattro ruote quando potevano raggiungere a piedi tutto ciò di cui avevano bisogno? Ed è proprio in questo momento che, attraverso veri e propri accordi tra Stato e case produttrici, sindaci e urbanisti, le città cominciarono a diventare per la prima volta car friendly. Insomma, a misura di macchina e non più a misura d'uomo, in quello che sarà uno stravolgimento dell'urbanistica americana. E sì, possiamo parlare di stravolgimento perché le città hanno iniziato da allora ad essere pensate e ricostruite a compartimenti stagni, una tecnica che oggi viene definita per l'appunto zoning. Secondo questo principio, a ogni area è attribuito uno scopo, insomma, un uso specifico. Le zone del centro città, che prima erano mixed areas, vennero destinate solo ed esclusivamente ad attività commerciali, negozi ed uffici. Le fabbriche invece si spostarono fuori città e vennero create le zone industriali, assieme alle ben note zone residenziali che tutti abbiamo visto almeno una volta nei film. Proprio quelle zone residenziali dove vivono Peter Griffin, Homer Simpson e il nostro caro John, il postino di Huntington in West Virginia. Centinaia o addirittura migliaia di piccole villette tutte uguali, a due piani, con un prato davanti, il box a fianco e il classico giardinetto sul retro. E in queste aree è proibito costruire o anche solo pensare di aprire un qualche tipo di attività commerciale. Quindi scordatevi di trovare tra le villette un bar, un tabaccaio o semplicemente un supermercato. Niente di tutto ciò. Solo ed esclusivamente una distesa di migliaia di case tutte uguali. Quantomeno tutto questo riprogettare le città ha perfettamente servito gli scopi di Ford, del governo e dell'industria dell'automobile americana. Del resto, dal momento che la gente aveva iniziato a vivere in periferia e tutta la città e i suoi servizi erano stati dislocati e quindi nulla era più raggiungibile a piedi come prima, non avere una macchina non era più un'opzione contemplabile. E così arriviamo negli anni 50, nel secondo dopoguerra, nonché la prima volta in cui si sente nominare l'obesità. Un momento in cui gli americani, tra cui il padre del nostro John, iniziano a mangiare di più, muovendosi però di meno di quanto facevano prima che le auto rimpiazzassero le loro gambe, diventando a tutti gli effetti un'estensione del corpo umano. Una protesi, per l'appunto. Il nostro secondo fattore critico che spiega l'obesità. E prima che gridiate all'esagerazione, è vero, metro e bus esistono a New York e in altre metropoli, ma non nel resto degli States, dove ci si è dimenticati di sviluppare un trasporto pubblico per dare priorità all'industria automobilistica. E no, non si tratta di sbadataggine, ma di una questione puramente razziale. Già, perché l'obiettivo iniziale era quello di impedire alle masse povere di immigrati e neri che vivevano in veri e propri ghetti in aree specifiche della città di potersi muovere liberamente e a basso costo al di fuori delle aree destinate a loro e soprattutto non consentirgli di infiltrarsi nelle zone residenziali conservatrici bianche che stavano vivendo il loro sogno americano a qualche chilometro dalla città. E da allora non è cambiato poi tanto. Se si dà un occhio alle mappe ferroviarie o dei trasporti pubblici europei, sembra di star studiando arterie, vene e capillari di un corpo umano. Insomma, i servizi pubblici sono davvero ovunque e fittissimi. Mentre le mappe statunitensi, invece, con due linee e qualche groviglio qua e là, sembrano lo scarabocchio di un bambino annoiato di 2 anni. Dopotutto, in America ancora oggi, chi usa i mezzi di trasporto è considerato uno sfigato, un povero. Così come si è definiti dei totali perdenti se non si possiede un'automobile. Con lo zoning e la protesi, parti integranti della cultura americana, quest'ultima ha fatto dell'autocentrismo un pilastro. John, ad esempio, può usare l'automobile per fare davvero qualsiasi cosa. Prendere del cibo tramite il drive-thru del Mac, salutare suo nonno morto nel drive-thru di una pompa funebre, e non sto scherzando, esistono davvero pompe funebri con il drive-thru per salutare i propri cari defunti senza scendere dall'auto. Se volete approfondire questa cosa, cercate pure su Google Funeral Drive-Thru. Ma continuiamo, esistono poi colonnine per ritirare contanti tramite l'ATM drive-thru, potete sposarvi con l'amore della propria vita trovato su Tinder un mese prima in una cappella drive-thru, comprare del paracetamolo o dell'ibuprofene alla farmacia drive-thru o qualche alcolico al liquor store drive-thru. E mi sono limitato ad elencarvene solo alcuni, eh. Ma quindi, perché Huntington, la città più obesa d'America, è deserta il sabato mattina attorno all'ora di pranzo? Semplice. Tutti, come John, utilizzano la macchina per fare qualsiasi cosa. Anche e soprattutto per comprare cibo al fast food e mangiarlo lì. In macchina. Il McDonald's vuoto, il parcheggio pieno, un individuo per auto, tutti soli a mangiare. Poi, finito il pasto, si procede con il buttare i sacchetti in cestini forniti di una prolunga apposita così da non scendere dalla macchina nemmeno in quel caso. Davvero, esistono delle prolunghe per cestini in modo da non scendere neanche dall'autovettura per buttare la spazzatura. Questa è davvero una follia. Potete cercare su Google anche questi. Fa strano, molto strano dirlo, ma le persone negli Stati Uniti sono totalmente disabituate a camminare. E per rendersene conto basta fare un giro su Instagram o TikTok e imbattersi in tonnellate di video di americani in vacanza in Italia che si lamentano perché da noi per visitare le città si cammina troppo. Sì, in America a piedi non ci si muove, punto. E se anche qualcuno volesse provarci a camminare, intendo, dovrebbe avere a che fare con una serie di barriere architettoniche insormontabili, come marciapiedi che non esistono o finiscono nel nulla, strisce pedonali assenti, recinzioni, muri e veri e propri sbarramenti. Capite adesso perché il nostro John si muove solo in macchina? Perché pur volendo forzare il sistema e infrangere le regole, finirebbe unicamente in un didelo di rampe autostradali o molto probabilmente solo nel mega parcheggio di un centro commerciale. Ora, nulla di tutto questo sarebbe un problema diretto per la salute del nostro John se a rompere le uova nel paniere non fosse arrivato il terzo fattore determinante per l'obesità statunitense, la nascita dei grandi marchi dell'industria alimentare e della ristorazione, ovvero quelle che mi piace chiamare le multinazionali delle calorie. Se negli anni 20, 30 e 40, nonostante l'avvento delle auto, si continuava a mangiare in maniera piuttosto adeguata, si aveva una vita sana e attiva e si andava a fare la spesa al mercato nei piccoli alimentari presenti in città, con l'arrivo delle industrie del cibo e i neonati fast food che comparivano come funghi in ogni angolo del paese, ricordiamoci che il McDonald's risale agli anni 50, queste abitudini iniziarono piano piano a cambiare. Sugli scaffali dei supermercati cominciarono a comparire grandi quantità di prodotti processati a basso costo, in porzioni tendenzialmente esagerate, con macronutrienti sbagliati ipercalorici, oltre alle nuove arrivate patatine, le merendine o i famosi lattini ai gusti pazzi. Tuttavia, avere a disposizione grandi quantità di cibo, quando e come si vuole, non vuol dire che si debba necessariamente comprare e mangiare quella quantità di cibo. Certo, più c'è disponibilità, più sarò portato a mangiare, ma manca un passaggio, uno step fondamentale. Come per le automobili, occorreva creare un bisogno, una nuova abitudine che plasmasse la cultura di massa.
Vuoi diventare grande, forte e in salute? Mangia i nostri prodotti, costano poco e li trovi vicino casa. Mangiane di più, chiedili alla mamma.
Ecco, il padre di John è cresciuto in un mondo in cui la televisione ha spiccato il volo, con pubblicità accattivanti e seducenti e campagne marketing esagerate, non controllate e spessissimo palesemente menzogniere mandate ripetutamente in onda solo per convincere la popolazione ad acquistare sempre di più, convincendola che cambiare la propria alimentazione era cosa buona e giusta. Ora, se il padre di John avesse avuto alle spalle uno stato interessato a frenare questo gargantuesco fenomeno, forse il suo futuro sarebbe andato diversamente. Il problema, però, è che a Washington se ne sono fregati alla grande. Anzi, hanno cavalcato l'onda creando anche loro vere e proprie campagne TV pseudo-educative e di sensibilizzazione basate su fantomatici studi universitari, che però di scientifico non avevano assolutamente nulla. Era tutto fatto solo per incentivare l'acquisto di uno specifico alimento attorno al quale giravano grandissimi interessi economici sia per il governo che per le società affiliate o partner. È il caso del latte e dei suoi derivati, avanzati nei depositi del governo a tonnellate dopo la guerra, il cui consumo è stato incoraggiato sia nella sua forma liquida che sotto forma di formaggio e burro, che, guarda caso, venivano spacciati dalle campagne educative del governo come veri e propri toccasana. E quindi campagne pubblicitarie statali che dicevano:
tre grandi bicchieri di latte al giorno ti rendono un uomo forte. Se non condisci le verdure due volte al giorno con il burro fuso, non sai cosa ti perdi. Guarda che a fine pasto devi mangiare un gelato perché fa bene alla salute. E un pezzo di formaggio ti fa le ossa forti.
E quindi via di 900 ml di latte intero al giorno per crescere forti e sani. 600 kcal, solo questo, e poi burro, gelato e formaggio a go-go. Nel frattempo, passato il boom economico, la corsa allo spazio e la guerra fredda, il padre di John è morto di infarto. E lui, il postino di Huntington del West Virginia, fa parte del cosiddetto bottom half. Proprio quel 50% di popolazione americana che ha un patrimonio inferiore a $14,000. Già, il 50% degli americani è povero. Pazzesco per essere considerato lo stato potenza numero uno al mondo. Beh, ma dopo tutto John è il nostro stereotipo. Poco istruito, facilmente manipolabile, nipote di quelle campagne menzogniere degli anni 50 e figlio di un padre che non poteva permettersi pasti salutari perché non sapeva neanche di averne bisogno. E frutta, verdura e alimenti sani esistono. Al Walmart, dove John si sta recando, si trovano proprio all'ingresso, ma per un postino sottopagato come lui sono cari e meno reperibili rispetto a pizza, burger e taco. Economicamente parlando, negli Stati Uniti conviene mangiare pollo fritto rispetto ad una porzione di cavoletti di Bruxelles, decisamente meno invitanti per il palato di John. Per non parlare della scuola, che di certo non aiuta a formare nuove generazioni sane. Pensiamo un secondo a cosa servono nelle mense scolastiche americane, specialmente quelle di Huntington. Pizza, latte e bibite per colazione. Sì, proprio così. Pizza e bibite per colazione ai giovani studenti. Ed è assurdo riflettere sul fatto che un posto che dovrebbe educare a 360 gradi non riconosca l'importanza di una dieta sana e un'educazione alimentare, soprattutto quando i bambini hanno meno di 10 anni. John a questo punto esce dal Walmart. Ha fatto la sua spesa ipercalorica ed è pronto a tornare a casa, imbandire il tavolino di fronte al divano e guardare una bella partita di NFL. Lì, fuori da casa sua, ad Huntington, la città è perennemente assolutamente vuota. E non perché le persone siano obese e preferiscano rintanarsi dentro casa, ma piuttosto perché dietro a quello c'è anche un grave disagio sociale. Una storia lunga un secolo fatta di case automobilistiche, ingegneri, urbanisti, sindaci, la televisione, il governo, la completa rivoluzione di abitudini quotidiane e non di meno la droga. Sì, perché fino ad ora noi ci siamo concentrati sul nostro caro John, ma la verità è che come lui ad Huntington ci sono altre 20.000 persone. Huntington che, da hub industriale nei primi anni del Novecento, è letteralmente caduta in un baratro. così come è successo ad altre migliaia di città sparse in tutti gli Stati Uniti, progettate e gestite male, ora pseudo-deserte in fallimento e che diventano nel tempo lo specchio dei problemi dello Stato federale. Ricordiamoci infatti che il West Virginia è anche lo Stato con la più alta percentuale di morti per overdose in rapporto alla sua popolazione. Ah, gli Stati Uniti. Un paese che non ha mai saputo mettere al primo posto la salute dei propri cittadini e che più di tutti è da ritenersi colpevole per la situazione del nostro caro John. E noi invece? Dieta mediterranea, trasporto pubblico capillare e cultura del cibo sano fatto a mano, siamo davvero fuori pericolo? Il problema obesità è confinato solo in terreno statunitense oppure è arrivato anche a casa nostra? La verità, dati alla mano, non è proprio rosea. Perché il 10% degli italiani, escludendo i bambini under 10, è considerato obeso, mentre la situazione diventa più preoccupante parlando proprio di obesità infantile, che si aggira intorno al 17%. I dati però poi non migliorano, infatti ci indicano che se il trend continuasse come adesso, nel 2035, quindi tra esattamente 11 anni, il 31% della popolazione italiana sarà obeso. Proprio così, tra poco più di 10 anni, se non facciamo qualcosa di importante per cambiare rotta, potremmo essere nella stessa situazione del nostro caro John e dei suoi tanto amati Stati Uniti. Io sono Andy e quello che avete appena ascoltato era Apnea, il podcast settimanale in cui ci immergiamo a fondo e senza fiato alla scoperta di storie in cui sono inciampato, spesso volutamente, girovagando per il mondo. Se volete scoprire di più su questa storia, trovate un post dedicato sul mio Instagram che ve lo racconta. In descrizione all'episodio avete tutti i link utili. Mi raccomando, seguite il podcast, attivate la campanella, così da non perdere le prossime uscite. È stato un vero piacere tenervi compagnia e noi ci sentiamo la prossima settimana con un nuovo episodio. Ed infine un grande grazie al nostro partner che rende possibile Apnea. Con NordVPN navighi anonimamente, accedi a contenuti internazionali e godi di una connessione super veloce. Tutto questo con un click. Visita il link nella descrizione o vai su nordvpn.com/apnea per un'offerta unica e 4 mesi extra in omaggio.